State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo in collegamento, in diretta con noi dall'Italia, il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, al quale do il buongiorno e il ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora, come dicevamo, Novak Djokovic ha vinto il titolo battendo per 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo. Il serbo, che con questo successo, ricordiamo, è l'ottavo a Melbourne Park, ottiene il suo 17esimo slam, a 2 dai 19 di Nadal e a 3 dai 20 di Federer, e si riprende anche la prima posizione mondiale. Allora, intanto ascoltiamo in che modo ha parlato, prendendo il microfono in mano, dedicando il successo anche alle vittime degli incendi e all'amico e mentore Kobe Bryant, che è scomparso nel corso del torneo.
This is a reminder to all of us that we should stick together more than ever now, be with our families, stay close to the people that that love you, that care about you. Of course, we are part of the professional sport, we compete and we try our best, but you know, obviously there are more important things in life, and it's important to be conscious and humble about things that are happening around you.
Words of wisdom da parte di Novak Djokovic. Senti, Riccardo, prima di raccontare la sfida e analizzarla, e volevo fare un discorso più generale sulla figura di Novak Djokovic, perché tutta la settimana e soprattutto ieri abbiamo visto un numero uno del mondo, 8 volte vincitore agli Australian Open, praticamente con il 90% del pubblico contro, comunque con non più del 10% del pubblico a favore, il che non ha proprio senso dato i successi di Djokovic in Australia, la presenza della comunità serba, il fatto che comunque affrontasse Thiem, cioè non un beniamino del pubblico o qualcuno con un forte legame con l'Australia. Secondo te perché Novak Djokovic non è amato? Ti sei dato una spiegazione? Si tratta di chimica oppure paga, come dice Kyrgios, i suoi sforzi disperati, un po' patetici per farsi amare? Paga il fatto che è il terzo incomodo nella rivalità forse più affascinante di tutti i tempi, quella tra Federer e Nadal, o c'è altro?
Credo che la risposta sia la seconda. Non credo che i suoi tentativi di farsi amare possano rappresentare una ragione, anche perché lo stesso Djokovic se ne è fatto una ragione parecchi anni fa. Ormai lui stesso ha rinunciato, ha cambiato atteggiamento, le stesse imitazioni dei suoi colleghi sono ormai da ricercare nel passato. Credo che la ragione sia il fatto che sia una sorta di terzo incomodo che è andato a disturbare quella che era effettivamente la rivalità perfetta, quella tra Roger Federer e Rafael Nadal, due personaggi agli antipodi, amatissimi da due fette di pubblico diverse, ma comunque conciliabili. Non è un caso poi che Nadal e Federer siano comunque col tempo diventati anche grandi amici tra loro. Ricordiamo, tra pochi giorni andranno a giocare un'esibizione benefica in Sudafrica. Djokovic è visto veramente come un elemento di disturbo. Io credo che nell'antipatia che pervade un po' il suo personaggio, una buona fetta di appassionati, stia la paura, ovvero la paura che Djokovic possa vincere più dei suoi immediati rivali. Tu hai citato le vittorie nei tornei del Grand Slam, effettivamente è soltanto a 3 lunghezze da Federer, ma direi che anche in altre statistiche come le settimane al numero uno al mondo o anche i tornei vinti, perché comunque a quota 78 è lontano ma non lontanissimo dai 103 di Federer, può rappresentare una minaccia. E visto che il tifo per personaggi e figure come Federer e Nadal, soprattutto Federer, trascende un po' il tifo e raggiunge quasi la mistica, per chi si è piegato a questa mistica, tutto questo scomparirebbe nel momento in cui Djokovic li dovesse superare, e quindi credo che ci sia tanta paura che poi trascende nell'antipatia, nel tipo contro.
Senti, poi ti chiederò effettivamente se è una paura che ha delle basi, visto che ricordavamo in teoria già quest'anno potrebbe raggiungere Federer. Ma prima parliamo della finale. Secondo te l'ha vinta Djokovic, che a un certo punto ha dichiarato di aver avuto un calo energetico e di essersi ritrovato soltanto grazie a lui, ha chiamato una pozione magica del suo fisioterapista, oppure l'ha persa Thiem, che dopo il terzo set sembrava in controllo della situazione?
Ma credo che l'abbia vinto Djokovic. Potremmo parlare di partita persa da Thiem se fosse arrivato davvero vicino al successo. Non c'è mai arrivato. Fondamentalmente, quando Djokovic ha preso un break di vantaggio nel quarto, non ho mai avuto, almeno parlo per me, non ho mai avuto la sensazione che Thiem potesse vincerla. Certo, nel quinto set c'è stata una situazione di equilibrio, c'è stata una palla del contro break che Djokovic ha annullato con un coraggiosissimo serve in volley, magari non elegante come quello che avrebbe potuto proporre Federer, però comunque molto efficace. Direi che Djokovic ha saputo gestire bene anche le sue risorse fisiche, nel senso che alla fine correva come se fosse ancora il primo set e davvero ce n'era bisogno, quindi sarei più per dire che ci sono meriti di Djokovic. Thiem, se proprio vogliamo cercare una colpa agonistica, naturalmente lo si può trovare nel rovescio lungo linea, un colpo che ha un po' perso nelle fasi finali, e contro un giocatore come Djokovic che ha nel rovescio il colpo migliore, quindi è un po' più vulnerabile dalla parte del dritto, il rovescio lungo linea è un colpo molto importante. Se lo perdi, chiaramente le conseguenze possono esserci.
Senti, negli ultimi tre slam abbiamo visto conclusioni al quinto set, soprattutto negli ultimi due, Medvedev prima e adesso Thiem, che comunque danno del filo da torcere ai favoriti, ricordiamo Nadal a New York e Djokovic a Melbourne. Secondo te è maturo questo benedetto cambio della guardia? E ovviamente ne approfitto per chiederti se e quando arriverà l'aggancio di Djokovic ai due che lo precedono come numero di slam totali.
Beh, complicata la domanda sul cambio della guardia, perché se ne parla ormai da molti anni, ma poi nei fatti continuano a dominare i soliti tre. Io credo che una risposta alla tua domanda stia anche nella semifinale raggiunta da Roger Federer. Un Roger Federer in precarie condizioni fisiche, è un atleta di 38 anni e mezzo, in un sì, ok, adesso le carriere sono più lunghe perché per tanti motivi che adesso non è il caso di ripetere, però francamente il fatto che Federer continua a essere così competitivo fa capire la differenza in termini di qualità tra la generazione di questi tre fenomeni e i nuovi arrivati. Prima o poi arriverà, prima o poi succederà. Però sono dell'idea che, rifacendomi a una frase di Djokovic durante la premiazione, dicendo che Thiem vincerà uno slam, anzi più di uno slam, probabilmente affinché questo avvenga dovrà aspettare che questi mostri si ritirino. Quindi direi che le cose possono cambiare, non so se cambieranno quest'anno, però indubbiamente al di là delle tempistiche credo che ci sia una differenza di qualità notevole. Quanto al sorpasso o l'aggancio di Djokovic ai due mostri sacri, direi che ha buone chance, se non altro perché lui è in grado di vincere con sufficiente agio in tre slam su quattro. L'unico in cui gioca tra virgolette in trasferta è Roland Garros. Magari a Roland Garros potrebbe non farcela, e io quest'anno vedo un Dominic Thiem estremamente competitivo a Parigi. Ritengo che quest'anno potrebbe esserci la sorpresa con la non vittoria di Nadal, però a Wimbledon, all'Open degli Stati Uniti, Djokovic secondo me si presenta favorito.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, che ha seguito gli Australian Open ovviamente dall'Italia. Facevi riferimento, l'hai fatto anche inconsciamente un paio di volte, a Roger Federer. È vero, è arrivato in semifinale, è altrettanto vero che praticamente strada facendo non ha affrontato nessun big o aspirante tale, perché ha superato Milman e lì ha rischiato fortemente di uscire, poi ha superato Vucevic e poi Dennis Sandgren, al quale ha annullato ben 7 match point. Tu hai commentato quella partita per Eurosport, sei d'accordo da una parte sul fatto che quella partita sia stata una sorta di manifesto dell'amore di Federer per questo sport? Ricordiamo che insomma è sceso in campo molto debilitato, e secondo te quante chance ha il pubblico australiano di rivederlo l'anno prossimo?
Allora, è molto facile rispondere alla prima domanda: sì, grandissimo amore per il tennis, lo ha dimostrato nel momento in cui era in precarie condizioni fisiche e Sandgren aveva fondamentalmente la partita in mano. Federer non ha mai alzato bandiera bianca e secondo me l'emblema di questa passione per il gioco sono stati 7 match point, soprattutto alcuni sui quali ha smesso i panni della cicala, ha indossato quelli della formica, palleggiando, tenendo la palla a 1,5 metri, 2 metri sopra la rete, aspettando e sperando che arrivasse l'omaggio di Sandgren, che effettivamente è arrivato. Quindi, e poi è straordinaria la statistica. Federer ha giocato più di 1500 partite nella sua carriera e non si è mai ritirato una volta sceso in campo. Devo dire che da questo punto di vista ha molto da insegnare sia a Nadal che allo stesso Djokovic, i quali talvolta hanno abbandonato il campo quando forse avrebbero anche potuto arrivare in fondo alla partita. Questo a Federer non è mai successo. Per quanto riguarda il suo futuro, direi che se ne parla da anni. Io credo che forse non lo sa nemmeno lui. Quest'anno si è posto un obiettivo importante, ovvero le Olimpiadi. Sicuramente sarà la sua partecipazione ultima partecipazione olimpica. Ripeto, rimango dell'idea che prenderà decisioni in base al suo livello di gioco, cioè se continuerà a rimanere abbastanza stabilmente tra i primi 5, proprio in virtù di questo amore per il tennis, potrebbe anche pensare di arrivare ai 40 anni di età che compirà nell'agosto del 2021. Qualora dovesse, per ragioni diverse da infortuni, magari uscire dai primi 10, magari perdere nella prima settimana a Wimbledon, che rimane il torneo dello Slam che gli è più compatibile tecnicamente, allora sì, potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciar perdere a fine anno e dunque non ripresentarsi in Australia.
Senti, se tra gli uomini alla fine abbiamo avuto il solito vincitore, l'ottava volta, è un record assoluto a Melbourne Park per Novak Djokovic, tra le donne ha vinto la 21enne americana Sofia Kenin, che ha probabilmente vinto la finale grazie a un game perfetto, incredibile, giocato sul due pari al terzo contro Garbiñe Muguruza. In quel game era con lei al servizio, la situazione era di 40-0 per la spagnola, ha messo a segno 5 vincenti consecutivi, uno più bello dell'altro, poi ha infilato 4 game di fila. Kenin, che è la settima tennista che vince uno slam per la prima volta negli ultimi 3 anni, in pratica dopo la maternità di Serena Williams, proprio in concomitanza con il suo ultimo successo melbourneano. Nel frattempo abbiamo avuto Ostapenko, Stevens, Wozniacki, Osaka, Ashley Barty e la Andreescu. Ecco, la Kenin come si inserisce in questo lotto? Un po' più, diciamo, Osaka barra Barty barra Andreescu, o stiamo parlando più di Ostapenko Stevens? Cioè più una meteora o una ragazza che magari prima o poi si confermerà, però che legittimerà la sua presenza tra le prime 10 del mondo?
Ma credo che sia una categoria un po' ibrida, nel senso che le prime che hai menzionato hanno più tennis di lei, mi riferisco soprattutto alla Osaka e in particolare alla Andreescu, che io vedo come potenziale numero uno per lungo tempo, perché è quella che gioca meglio e quella che ha più personalità secondo me. Però secondo me la Kenin è una giocatrice molto interessante. Ho letto anche in giro considerazioni sullo stato di salute del tennis femminile comatoso che sarebbero simboleggiate dal successo della Kenin. Io non sono d'accordo. Secondo me si tratta di una giocatrice che in campo fa sempre la cosa giusta, ha un rovescio che può giocare a occhi chiusi e soprattutto si migliora. Io l'ho vista giocare l'anno scorso diverse volte e aveva un dritto che era tecnicamente rivedibile e spesso falloso. Quest'anno si è presentata con un colpo decisamente migliore e poi è dotata di uno spirito combattivo straordinario. A volte è un pochino magari plateale con il linguaggio del corpo, però ha la straordinaria capacità, che nel tennis vale forse quanto più di un buon servizio, un buon dritto, di dimenticare subito le cose negative e ripartire con fiducia nel punto successivo. Lo ha dimostrato nel game che hai menzionato tu sul due pari al terzo. Quindi secondo me si stabilirà ad alti livelli e ce la troveremo tra le prime 10 per lungo tempo. Non è quella che gioca meglio a tennis, non so se diventerà numero uno, però sarà una giocatrice chiave, una delle giocatrici più importanti del decennio appena iniziato.
Proviamo anche noi a dimenticarci delle ore di sonno che abbiamo lasciato a spasso nelle ultime 2 settimane a causa degli Australian Open. Ringrazio Riccardo Bisti, telecronista di Eurosport, al quale auguro a lui sì buonanotte. Ciao Riccardo, a presto.
Ciao Dario, grazie a tutti, buona giornata a voi.
E noi purtroppo abbiamo ancora una giornata molto lunga davanti a noi e per questo Marco io direi che possiamo fermarci per una breve pausa e poi cominciare ad affrontare l'argomento relativo al campionato di Serie A.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.